Scuola dunque che torna ad essere tema, visto che lunedì si ricomincia. Ma in queste settimane un altro tema in realtà è tornato prepotentemente al centro del dibattito ticinese, il lupo. Noi questa sera vogliamo aprire una pagina con uno sguardo un po' diverso. Non sentirete dunque pro e contro la presenza dell'animale o come sia meglio gestirlo o regolarlo. Alain Melchionda ha invece parlato con due biologi per capire meglio le sue caratteristiche e i suoi comportamenti, e questo a partire dalle ultime due predazioni segnalate al Monte Tamaro e all'Alpe di Zalto, fra Isone e la Val Colla. Predazioni per certi versi anomale, visto che sono avvenute entrambe di giorno e in presenza sia di cani che di persone. Sentiamo cosa ci hanno detto l'etologo Federico Tettamanti e la biologa faunista Sissi Gandolla.
Alle nostre latitudini è una completa novità, effettivamente. Fino agli anni scorsi avevamo attacchi principalmente di notte, o il lupo non si vedeva.
Il lupo è una specie estremamente adattabile e opportunista. Quello che c'è da dire è che la maggior parte dei lupi tendono comunque ancora ad essere elusivi e muoversi solo di notte.
Già prima era un problema per la convivenza, di giorno diventa ancora più difficile, perché se di notte io posso proteggere gli animali con le recinzioni elettriche, quindi chiudo i recinti notturni, di giorno devo far mangiare gli animali. E se mi attacca anche di giorno diventa complicato. Il lupo inizialmente era molto schivo perché l'abbiamo estinto, quindi i lupi sopravvissuti avevano paura dell'uomo perché l'uomo sparava e quindi li uccideva. Se facciamo un po' un paragone con i cervi, possiamo dire la stessa cosa. Il cervo è un animale diurno principalmente, da noi non lo vediamo più di giorno. Perché? Perché la pressione venatoria è molto elevata e quindi lui si muove di notte quando sa che il pericolo è minore.
Come dobbiamo comportarci come società a livello proprio organizzativo e di ricerca di equilibrio con lupi che si comportano come quelli appena citati?
Il lupo fa il lupo, dopo sta a noi che vogliamo la coesistenza o che comunque sarà inevitabile la coesistenza, cercare di mettere un limite oltre quale dobbiamo intervenire. È quello che si fa con la legge di adesso, quando c'è un lupo che oltrepassa le protezioni o diventa troppo poco timido in presenza di esseri umani, si parte appunto con l'eliminazione.
Ma quindi diventa un po' il cane che si morde la coda?
Penso che l'aspetto principale è dovremmo riuscire a infondere ancora del timore nel lupo dell'essere umano, quindi bisogna capire come farlo, però cercare di infondere del timore al lupo, che l'essere umano può essere un suo predatore o comunque un pericolo e quindi il lupo sta lontano dove c'è presenza umana.
Quando abbiamo degli animali che non si dimostrano problematici, dobbiamo lasciarli, perché se noi togliamo un branco o un lupo sappiamo quel che lasciamo, ma non sappiamo mai quello che troviamo. Quando si toglie un branco, nel giro di 2 settimane il posto è già occupato. Se invece abbiamo qualcosa che fa veramente danni, che non sono assorbibili da noi, allora c'è sempre la speranza che quello che arrivi dopo possa essere meglio. Però bisogna sempre partire dal presupposto che ci sarà sempre qualcosa, con o senza il fucile.
Secondo lei è più questione di quantità o di qualità degli esemplari?
Il 3% degli individui di una popolazione sono matti, se vogliamo, quindi fanno un comportamento diverso da quello del resto della popolazione, cosa che succede anche nell'uomo. E nel lupo è la stessa cosa, il 3% degli individui ha atteggiamenti controproducenti per la specie, quindi voglio dire predazioni, si avvicina all'uomo. Quindi avendo sempre più lupi, questo numero può aumentare logicamente. Quindi ci imbatteremo sempre più in lupi che hanno comportamenti diversi dall'insieme della popolazione.
C'è una trasmissione di comportamento nelle generazioni?
È così per il lupo, ma non per il lupo quanto specie in generale, per alcuni individui che poi una volta che imparano a fare qualcosa può, non per forza, ma può esserci un'escalation. E soprattutto sono culturali, quindi quando c'è un'escalation, imparano qualcosa, lo trasmettono alla loro progenie. Quindi quando appunto ci sono lupi che imparano a saltare recinti e che aggrediscono cani o aggrediscono animali grandi, che è quello che noi non vogliamo, allora teoricamente è giusto intervenire per fare in modo che non ci sia questa trasmissione verso le future generazioni.
È già stato osservato come il maschio e la femmina alfa, quindi i dominanti del branco, quelli che si riproducono, i due lupi che si riproducono, se sono animali schivi riescono a far passare questa personalità ai loro piccoli. mentre animali alfa che hanno tendenza o avevano tendenza a attaccare pecore, bovini o capre, questo sistema di attacco a questi animali viene tramandato ai piccoli.
Le considerazioni scientifiche dell'etologo Federico Tettamanti e della biologa faunista Sissi Gandolla.